Buon venerdì a tutti, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Questa puntata la vogliamo dedicare all'alimentazione, alla nutrizione personalizzata e la tecnologia. Quindi parleremo dell'evoluzione della nutrizione grazie appunto ai nuovi supporti tecnologici. Oggi esploreremo come gli smartwatch, i biosensori, le bioimpedenze e l'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il nostro rapporto con il cibo e la salute. È davvero il futuro della dieta o solo una moda? Cerchiamo di scoprirlo insieme oggi, ma soprattutto grazie alla nostra ospite che è la dietista Natasha Russo. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Io lo ricordo subito perché poi molto spesso gli ascoltatori ci chiedono per avere informazioni. Natasha Russo è presente sui social, la trovate sia su Instagram che su Facebook, si chiama Una Dietista per Amica. I suoi siti potete trovare tantissimi consigli che riguardano la nutrizione, tante ricette e tante informazioni, tutto gratuito. Allora Natasha, io partirei con qualche domanda da fare subito al nostro pubblico e vi chiedo: avete mai usato un'app o un dispositivo per monitorare la vostra alimentazione? Sapete che la stessa dieta può avere effetti diversi su persone diverse? Vi piacerebbe sapere con precisione quali cibi fanno bene solo a voi? Perché ovviamente, Natasha, le diete hanno una base comune per tutti, ma poi vanno personalizzate.
Esattamente, perché siamo tutti diversi, abbiamo metabolismi che funzionano biochimicamente nello stesso modo, ma che sono diversi, cioè che rispondono in modo diverso ai vari macronutrienti contenuti negli alimenti. Per questo che bisogna personalizzare il più possibile.
Certo, l'abbiamo detto moltissime volte, ci sono determinate app, dispositivi che ci possono aiutare. Noi abbiamo cercato di rendere attenti dicendo: attenzione, la stessa dieta non vale per tutti, bisogna in qualche modo personalizzarla, però non vanno demonizzati, anzi possono tornare davvero utili.
Moltissimo, e diciamo l'ultimo trend soprattutto di moda, ma molto molto utile, sono questi dispositivi indossabili per monitorare i livelli di glucosio nel sangue, che praticamente permettono, sono dei sensori speciali che permettono di monitorare continuamente il glucosio nel sangue senza però pungere il dito. Quelli che una volta usavano appunto i pazienti diabetici, dovevano pungersi, registrare, ora con un sensore praticamente indolore con un'app dedicata da installare sul cellulare si hanno in tempo reale le curve della glicemia conseguenti all'assunzione di determinati alimenti. Ed è veramente interessante perché uno in questo modo può conoscere il suo metabolismo, cioè il modo in cui processa gli zuccheri, i carboidrati, perché ha fame dopo poco tempo o rispettivamente perché la fame arriva solo dopo 4-5 ore. E non sono utilizzabili solo dai diabetici, attenzione, perché è una grandissima moda soprattutto negli influencer, in America ce l'hanno tutti, gli sportivi anche, ma è utile perché così impariamo come funziona il nostro corpo ed evitiamo questi picchi di glicemia che non sono appunto solo nei diabetici, ma che possono portare ognuno di noi a un aumento di peso, alla fame improvvisa anche magari dopo aver mangiato e soprattutto nel lungo termine anche all'insulino resistenza, che è un po' l'antipasto del diabete, ecco.
Io sono sicura che questi argomenti stanno colpendo nel segno, per cui ripropongo immediatamente i nostri numeri di telefono, così il pubblico può subito interagire con noi: 0848 03 08 08 per chiamare, parlare direttamente anche con Natasha Russo, oppure potete scriverci allo 076 321 11 13. Quindi dicevamo, questi dispositivi di monitoraggio forniscono davvero tante informazioni, dati in tempo reale che possono interessare a tutti. Molto interessante, sono nati sicuramente per il monitoraggio dei diabetici, aiutano anche appunto a non dover fare questa incombenza quotidiana di bucarsi. C'è tanta gente che non lo ama per niente, però come giustamente stavi sottolineando possono servire davvero a chiunque. Come funzionano?
Allora, l'esatto funzionamento fisico non lo conosco. Loro, questi sensori, cercano di capire quali sono i livelli di glucosio nel liquido interstiziale delle cellule e poi questi dati vengono inviati a uno smartphone, ma esattamente la tecnologia non la conosco.
No, ma intendo, però basta di solito mettere il dito.
No, è proprio un sensore con un cerotto che ti applichi al braccio.
Ah, ok.
Sì. E appunto misura i livelli di glucosio nel sangue, ma appunto come dicevo prima è un po' una tendenza soprattutto negli Stati Uniti tra gli appassionati di benessere sportivi e questi che sono i biohacker, che sono queste persone che cercano di ottimizzare al massimo il corpo e la mente con queste strategie di, che sono un po' basate su scienza, tecnologia, abitudini quotidiane, sul well aging, invecchiamento sano e insomma è di super super trend, ma è molto utile soprattutto perché in questo modo conosciamo proprio come funziona il nostro corpo e quando lo conosciamo noi sappiamo esattamente cosa fare e che cosa rispettivamente non fare dal punto di vista alimentare.
Beh, sentiamo spesso dire che non dobbiamo avere questi picchi glicemici, vogliamo spiegare il perché?
I picchi glicemici, allora, in una persona non diabetica in sé non è che facciano gran danno come può essere in un diabetico, però a lungo andare, come dicevo prima, potrebbe instaurarsi l'insulino resistenza, quindi l'insulina non funziona più e rimane questo zucchero nel sangue anziché entrare nelle cellule per essere bruciato. I picchi di glicemia tutti noi li sentiamo magari dopo mangiato, soprattutto dopo aver mangiato un bel piattone di pasta dove magari ci viene sonno. Questo è uno dei sintomi, no, della glicemia.
Famoso abbiocco.
Brava, che prima sale e poi scende di colpo. Oppure può capitare che a 2 ore dal pasto ricco di carboidrati hai fame. E dici, ma com'è possibile? Ho mangiato un piattone di pasta e dopo 2 ore sono già qua che ho fame. E di solito poi cosa fa la persona? Ricarica di carboidrati, perché potrebbe essere che effettivamente la sua glicemia sia più bassa di quanto era bassa prima del piatto di pasta. E quindi cosa fa? Dice, ah, ho la glicemia bassa, mi gira la testa, sono stanco, mangio una banana. La banana contenendo zuccheri cosa fa? Rischia di fare un altro picco. Quindi la persona va come se fosse un roller coaster, no? Un otto volante, su e giù, glicemia tutto il giorno, il risultato continua a mangiare ogni 2 ore.
E soprattutto non sempre si ha alla portata di mano qualcosa di sano, quindi si tende poi a pasticciare.
Sì, ma anche senza pasticciare non ti è mai capitato che magari, come dicevo prima, mangi il piatto di pasta a mezzogiorno, hai sonno, alle 2 hai fame, mangi una mela, ti viene ancora più fame. E quindi è un po' questo trend che bisogna scoprire come funziona il nostro corpo. Io lo consiglierei, ma non dico a tutti, però a chi è curioso, questo monitor, perché è effettivamente interessante.
Beh, però è anche importante capire quali cibi causano questi picchi di glicemia.
In sé di solito sono i cibi contenenti carboidrati. Ovviamente più carboidrati io ingurgito in un pasto, più questa glicemia salirà. E poi dipende anche dalla composizione del pasto.
Ma poi ti danno anche delle informazioni solamente su quella che è la tua glicemia o anche immetti come informazioni che cosa hai mangiato?
Ora, io l'applicazione non l'ho mai usata, ma penso che si possa inserire anche una specie di diario alimentare per poter capire cosa avevi mangiato per far salire in quel modo la glicemia, ad esempio. Questo penso che si possa fare non con tutti perché ci sono diversi tipi di questi monitor.
Altro punto importante è che si previene la resistenza insulinica. Ne sentiamo parlare tantissimo in questi periodi di resistenza insulinica. Che cosa vuol dire?
Vuol dire che praticamente lo zucchero che dovrebbe entrare nelle cellule per essere bruciato grazie all'insulina non riesce a entrare nelle cellule e quindi rimane nel circolo. È come se abbiamo un incendio e il pompiere non riesce a spegnerlo, rimane questo zucchero nel sangue che causa frequentemente questi picchi e questa resistenza che nonostante l'insulina sia presente non riesce a fare quello che dovrebbe.
Diciamo che recentemente, per chi segue un po' i social, bisogna dire che ci sono anche tanti, diciamo, influencer che utilizzano questi dispositivi, mostrano questo utilizzo, pubblicano i loro dati che poi non interessano probabilmente a nessuno, però questo è comunque un incentivo per, guardare che cosa è esattamente il biohacking.
Ma che non interessino a nessuno non lo so, perché io seguo un influencer americano, è un signore diabetico, che ha proprio un profilo sia su Instagram che su Facebook, dove lui di lavoro ha questo sensore, di lavoro mangia. Mangia determinati cibi, mangia le uova prima, le uova dopo, mangia l'insalata, tutto quello che si può mangiare lui l'ha mangiato e fa vedere che cosa succede alle glicemie dopo quell'alimento lì. Quindi ci sono dal junk food, cose della snack, piuttosto che cibi sani, insalate. Questo signore di lavoro mangia e pubblica le sue glicemie, quindi è seguitissimo, ha penso più di 1 milione di followers.
Beh, certo che questo può essere, anzi, molto interessante, no? Proprio per vedere concretamente gli effetti. Però io dicevo che non interessa a nessuno quando gli influencer invece pubblicano le cose personali, ecco, in questo senso.
Ah no, quello sì, però lui è veramente interessante perché lo faccio vedere anche magari ai pazienti, dove c'è, mi ricordo questo video dove c'è lui che si mangia 2 merendine un giorno e fa vedere le glicemie, il giorno dopo si mangia prima 2 uova sode e poi le stesse merendine e fa vedere le glicemie e si vede che grazie alle uova che contengono proteine e grassi le glicemie sono salite meno ed è veramente impressionante.
Spieghiamo allora ai nostri ascoltatori cos'è esattamente il biohacking.
Il biohacking è un po' come dire, un'arte di ottimizzare il corpo e la mente con delle strategie. Queste strategie vengono dal mondo della scienza, anche della tecnologia, e diciamo, vogliono un po' mettere in ordine le abitudini quotidiane. In pratica è un modo per migliorare la salute, per sentirsi più energici e anche per migliorare la longevità. Quindi utilizzando anche questi dispositivi. Allora, un esempio di biohacking è un'alimentazione più mirata, quindi sia dell'alimentazione per esempio low carb, quindi con meno carboidrati temporizzati in certi momenti del giorno magari, all'assunzione di certi integratori specifici. Ho una parte che a me piace tantissimo, è la parte dell'ottimizzazione del sonno, che fa parte di questo biohacking, dove si dice appunto di accendere delle luci tendenti al rosso verso sera, di portare questi occhiali con le lenti antiluce blu, perché la luce blu attiva il cortisolo e non permette alla melatonina di far venire sonno, quindi non va bene per chi soffre di insonnia, per esempio, guardare le luci degli schermi prima di andare a dormire. E poi spiega un po' il biohacking, queste routine per andare a dormire perfetti, quindi sempre alla stessa ora, per i ritmi circadiani, dormire al buio, per aiutare la melatonina a innalzarsi durante la notte.
Perché ce lo sentiamo dire costantemente, poi non tutti sono capaci di farlo. Dormire bene è importantissimo, fino lì lo sappiamo, ma dormire bene aiuta anche a dimagrire, soprattutto quando si sta seguendo un'alimentazione corretta.
Assolutamente, perché quando non si dorme bene o si è magari molto stressati, entra in gioco il famoso cortisolo, che non è per forza un ormone cattivo perché serve, però alti livelli di cortisolo perennemente è come se mandano il nostro corpo sempre in allarme e alti livelli di cortisolo possono causare un accumulo di grasso corporeo, soprattutto a livello dell'addome. Quindi anche qua, per ritornare al discorso delle glicemie, se io al mattino mi bevo un caffè latte e ho dormito bene, avrò delle glicemie più basse rispetto a che se io non dormo bene e bevo lo stesso caffè latte. Quindi le glicemie rimangono più alte se io non riposo. Quindi anche lì il non riposo, lo stress porta cortisolo alto, porta insulino resistenza e ingrassi, piuttosto che poi potresti sviluppare effettivamente il diabete.
Tra gli esempi pratici di biohacking c'è anche l'allenamento smart.
Sì, l'allenamento smart con questi circuiti fatti apposta, si può dire HIIT, no? Questo High Intensity Interval Training, magari ne avrete parlato, che sono ottimi, corti ma molto efficaci. la famosa crioterapia, i bagni freddi, e poi la respirazione di Wim Hof, che è quel signore che cammina a piedi nudi, senza vestiti, nei ghiacciai, e fa tutte queste cose particolari.
Quindi, insomma, anche tanta tecnologia per il corpo.
Tecnologia per il corpo, per conoscere il funzionamento del corpo, e biohacking vuol dire hackerare la biologia, no? È un termine un po' provocatorio, non è che si può hackerare, però sicuramente si può migliorare molto.
C'è qualcuno tra di voi ascoltatori che già ha magari scaricato delle app particolari, monitora qualche cosa, insomma, durante la sua giornata? Che risultati avete? Avete qualche app da consigliarci? Noi aspettiamo i vostri messaggi. Ricordo ancora una volta i numeri di telefono 0848 030808, oppure se ci scrivete 076 321 1113.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me. Sway with me when marimba start to play. Hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we did, you have a way with me.
Con la dietista Natasha Russo oggi stiamo parlando di nutrizione personalizzata e utilizzo delle tecnologie. Diverse persone ci hanno scritto se possiamo segnalare sia il nome del sensore che dell'app. Diciamo che in Svizzera ne viene utilizzato in grandi linee uno solo. Fare il nome adesso sarebbe un po' una grande pubblicità, però se voi digitate in internet app per il controllo della glicemia, sicuramente vi escono molte informazioni. Qualcuno ci scrive: per il problema dei picchi glicemici dopo un pranzo di solo carboidrati ho la fame ancora dopo 2 ore. L'importante è mischiare nel piattone di pasta anche una piccola quantità di proteine, per esempio tonno, formaggio, anche per la pasta al pesto si può aggiungere del parmigiano, eccetera, eccetera, eccetera. E dice: con questo accorgimento non ho più i picchi di fame disperata dopo 2 ore. Ha ragione?
Ha ragione, ma mi spingerei un po' oltre. Nel senso, allora, parliamo di questo aspetto che è molto interessante. Quando mangiamo dei carboidrati, parlo per non avere i picchi glicemici, non parlo per tutti, ma parlo per coloro che lo soffrono in modo molto, molto grave, per dire chi ha sonno, chi ha fame, come la signora. Allora, bisogna utilizzare 3 freni. Il primo tra questi sono le fibre. Quindi una buona idea è quella di iniziare il pasto con delle verdure crude, cotte, oppure con una crema di verdure, perché fornisce le fibre e queste aiutano i carboidrati che poi verranno ingeriti nel pasto ad essere assorbiti più lentamente. L'idea della signora di mettere delle proteine è perfetta. Io aggiungerei che se uno vuole, anche oltre a non avere sonno 2 ore dopo il pasto o fame, aggiungerei, se vuole perdere un po' di peso, di diminuire un po' la quantità di carboidrati e aumentare sensibilmente la quantità di proteine. Mi spiego. È il classico piattino di pasta con tanto ragù, piuttosto che il piattino di pasta con tante zucchine e gamberetti, oppure il piattino di pasta con la ricotta e la melanzana spadellata, però sempre anticipato da un'insalata o delle verdure, perché appunto anche le fibre aiutano a rallentare questo rilascio di glucosio, di zucchero, insomma, dopo il pasto, e quindi a sentirci sazi più a lungo. Quindi è una buona idea.
Qualcuno ci scrive: beh, scusate, ma io sono totalmente a digiuno dell'argomento. Se io iniziassi a monitorare la mia glicemia, poi dopo di questi dati che cosa faccio concretamente?
Allora, partiamo innanzitutto dal presupposto che uno vuole monitorarsi la glicemia perché sente che c'è qualcosa che non va. Quindi se una persona è normopeso, sta bene, mangia, non ha sonno, non ha fame durante il giorno, non c'è nessun motivo per prendere un monitor del glucosio e monitorarsi la glicemia. Questo mi sembra chiaro. Una persona che lo fa è perché ha dei dubbi. Perché dice: ah, ma non è possibile che io ho fame tutto il giorno, non è possibile che io dopo pranzo devo andare a dormire e non riesco a stare sveglia, non è possibile perché io alla sera non riesco a prendere sonno. Allora, se c'è un bisogno, no? In questo caso è utile monitorare la glicemia per vedere appunto quali sono i momenti più critici, e proprio perché si parla di nutrizione personalizzata, quando c'è il momento critico, magari andare a abbassare la quota di carboidrati del pasto. Mi spiego meglio. Se io devo lavorare in ufficio al pomeriggio e so che il pomeriggio è pesante, è inutile che vado alla mensa e mi mangio un piattone di pasta perché lo so già che avrò sonno. Magari in quel caso lì sarebbe più utile mangiare più proteine, più verdure e pochissimi carboidrati, e tenere più carboidrati magari per la sera, dove un piccolo picco glicemico ci potrebbe anche stare. Il fatto che ci fa venire sonno, ben venga, perché andiamo a dormire e quindi riusciamo in questo modo a personalizzare maggiormente. Quello che noto nei miei pazienti, che è un po' diventata una moda, che a me assolutamente non piace, anche per questa questione del biohacking e del sonno, è non mangiare i carboidrati alla sera, perché hanno tutti paura che facciano ingrassare. Sfatiamo il mito che i carboidrati prima delle 8 di sera sono uguali che mangiati dopo le 8 di sera. Anzi, una piccola quota di carboidrati aiuta a dormire meglio. Quindi toglierli alla sera non è sempre una buona idea, non lo è per tutti.
Beh, forse... Però tante persone dicono: io tolgo il piattone tipo di pasta la sera, però non tolgo completamente il carboidrato, ma vedo di calibrare il mio piatto mettendo anche il carboidrato, ma di non eccedere con le quantità. Non è
no,
così?
No, proprio non li mangiano alla sera, okay. E invece si mangiano il piattone di pasta a mezzogiorno, perché dicono: così lo smaltisco, e poi passano il pomeriggio con la bolla al naso a bere 24 caffè perché non riescono a stare svegli. Quindi è meglio mangiarne pochi spesso piuttosto che non mangiarli in un pasto pensando che o facciano ingrassare o non li smaltiamo alla sera. Non è vero, non è vero che non li smaltiamo alla sera.
anzi il famoso piatto della salute prevede comunque qualsiasi tipo di alimento all'interno dello stesso piatto.
Ovviamente con porzioni calibrate sulla persona, quindi sullo sportivo piuttosto che il sedentario, la mamma, il bambino, cioè ognuno ha le sue porzioni, non siamo tutti uguali, no? E come dicevo prima, molti mi dicono: ah, ma io mangio la pasta a mezzogiorno così la smaltisco. Sì, però al pomeriggio hai sonno, non ha molto senso.
Qualcuno ci chiede: ho sentito che se si trita il cibo non ha più fibre, dunque non frena il picco?
È vero, ci sono dei bellissimi grafici che poi si possono trovare anche sul web, dove mi viene in mente uno della carota, no, carota cruda, mangio la carota cruda, registro la glicemia, rimane bassina, faccio il frullato di carota, l'estratto di carota, glicemia sale. Perché? Perché se io adesso ho preso la carota, ma la mela, qualsiasi frutto che contenga degli zuccheri, se io li frullo, questi zuccheri che normalmente stanno all'interno di una gabbia di cellulosa che io devo masticare normalmente per far uscire questo zucchero, se io lo frullo, questo zucchero io lo libero e quindi va direttamente e velocemente nel sangue. Quindi i succhi di frutta e tutti questi centrifugati sono peggio del frutto masticato, perché quando io lo mastico è un processo lento per estrarre lo zucchero. Se io lo frullo, io libero gli zuccheri e questi vanno direttamente nel sangue, quindi è peggio.
Quindi la famosa spremuta d'arancia, tanto amata a colazione, in teoria non sarebbe, non dico corretta, ma non è il massimo, perché poi ci sono tanti zuccheri.
No, aspetta. Bisogna contestualizzare il succo d'arancia, nel senso va benissimo la spremuta, però all'interno della colazione devo avere delle proteine e dei grassi che mi possano frenare questi zuccheri liberi della spremuta d'arancia. Ad esempio una fetta di pane e cereali con, non lo so, l'uovo strapazzato, piuttosto che l'avocado, una fettina di salmone, piuttosto che del prosciutto crudo e Philadelphia, insomma qualcosa che abbia proteine e grassi e che possa frenarmi questi zuccheri liberi della spremuta d'arancia. Quindi non è vero che non si può, bisogna sempre contestualizzarlo.
Igor ci scrive: buongiorno, ho una domanda, ho 53 anni, che dieta può consigliarmi per la colazione? Io faccio colazione alle 5:30, spuntino alle 9, pranzo alle 12, spuntino alle 15 e alla sera niente.
E cosa posso consigliargli? Non conosco i suoi gusti. Io consiglio sempre chi si alza molto presto magari di fare, non so, magari solo un caffè latte e poi tenere per lo spuntino delle 9 un pasto un po' più proteico. Quindi magari, come dicevo, il pane integrale con l'uovo per le 9, con magari, eccoli, la spremuta, poi il pranzo bilanciato, la merenda con magari un frutto, uno yogurt, e poi lui non cena, quindi probabilmente perché va a dormire presto
e si alza prestissimo. Sì. Gli sarà per rispettare probabilmente anche un tot di ore senza
di sonno anche, esatto. Esatto.
Invece un ascoltatore dice: come mai tanti dicono che non bisogna mangiare pane e pasta la sera perché fa ingrassare?
Ecco, prima di tutto bisogna vedere chi sono questi tanti che lo dicono. Poi due, è sempre la dose che fa il veleno. Come dico sempre, i carboidrati non fanno ingrassare, i troppi carboidrati fanno ingrassare. Quindi dipende sempre dalla quantità. Ricordate che è la dose che fa il veleno. Quindi non è la pasta che mangi la sera che ti ingrassa, ma sono i 250 grammi di pasta alla carbonara la sera che ti ingrassano, ok? Questa è una distinzione importante.
Torniamo invece ai dispositivi di cui stavamo parlando per il monitoraggio in generale, anche dicevamo di quello metabolico. C'è anche un monitoraggio del sonno e quindi dello stress.
Sì, questo è molto interessante. Allora, gli smartwatch, molti di nuova generazione, fanno cose meravigliose, tra un po' ci faranno anche il caffè, ma questi che dico di nuova generazione tengono traccia sia delle ore di sonno, anche delle varie fasi del sonno, ma vanno oltre perché misurano anche come il corpo risponde allo stress e come sta recuperando questo stress. Rilevano questi dispositivi due parametri importanti. La prima è la variabilità della frequenza cardiaca. Questo indica quanto tempo intercorre tra un battito e l'altro del cuore. e l'altra è la temperatura del corpo. Monitorando la temperatura del corpo si capisce come questo risponde durante il sonno o durante la situazione di stress, e poi fai tutti i suoi algoritmi, spiega, poi ci sono sempre le applicazioni in abbinamento allo smartwatch, uno ci si può perdere in questi grafici, no? È molto interessante.
E che cosa sarebbe importante rilevare?
Allora, la cosa importante da dire è che il cuore non deve essere, cioè non deve battere come un metronomo, cioè la frequenza cardiaca non deve essere troppo regolare, perché se è troppo regolare significa che il corpo è troppo stressato, e la variazione che indica che il cuore è in buona salute. Quindi se il cuore battesse con intervalli troppo regolari significherebbe che il nostro sistema nervoso autonomo, che è quello che regola le funzioni come la respirazione, la digestione, non sta funzionando bene. Quindi la variabilità della frequenza cardiaca deve essere alta. Ciò significa che il corpo è rilassato. Se invece è bassa e i monitor vedono questa cosa, significa che il corpo è sotto stress e che il cuore batte come un metronomo e non ha più questa capacità di variare il suo ritmo. E lì è un campanello d'allarme, perché poi da lì possono svilupparsi effettivamente parecchie patologie. Quindi sono dispositivi davvero che prevedono il futuro in un certo senso.
Però a livello dietetico, perché noi è di questo che stiamo parlando, le altre considerazioni lasciamo fare poi ai medici, che magari inviteremo e ne parleremo, perché è utile a livello dietetico monitorare il sonno e lo stress?
Allora, per parlare appunto dello stress, dicevamo prima il cortisolo, che è l'ormone che quando siamo sotto stress viene prodotto in grandi quantità, può portare all'accumulo di grasso, soprattutto nella zona dell'addome. Quindi, come dicevo prima, cortisolo alto, molto stress, molti pazienti mi dicono io mangio poco, ma non capisco perché mangio poco, ingrasso, magari hanno una vita super frenetica, stanno davanti allo schermo fino a tardi, non dormono, si svegliano numerose volte, perché anche il sonno è importante per ricaricare le ghiandole surrenali, per riprendersi dallo stress appunto, no? Se io non dormo non ricarico le mie glicemie, per tornare al discorso, rimangono più alte e io ingrasso anche mangiando effettivamente poco. Quindi questo è interessante dal punto di vista della nutrizione. Capire che non è solo quello che tu mangi che ti fa ingrassare o non ingrassare, ma anche il modo in cui tu vivi, il modo in cui rispondi allo stress, il modo in cui vai a dormire. Andiamo un po' oltre l'alimentazione, interessante.
Certo, diciamo che cortisolo in questi tempi è comunque un termine che la fa da padrone, anche quando si seguono insomma scritti, testi, quello che ci dicono i medici, ecco che negli ultimi anni si parla sempre di questo cortisolo.
Sì, ma non è cattivo, nel senso ci serve, se ce l'hanno fatto è perché da qualche parte serve, il problema è quando rimane alto a lungo e soprattutto quando rimane alto nel momento in cui dovrebbe stare basso, quindi di notte, perché le persone che magari durante la notte si svegliano due o tre volte perché magari hanno dei picchi di cortisolo durante la notte, e durante la notte il cortisolo non ci serve, ci serve di giorno, e quindi lì c'è qualcosa che non va a livello del bioritmo, quindi bisogna mettere a posto anche quello.
È possibile controllarlo il cortisolo?
È possibile controllarlo, è possibile domarlo, tra virgolette, con appunto queste meditazioni, con lo sport fatto nel momento giusto, l'alimentazione giusta, la giusta risposta allo stress, la respirazione addominale lenta, cioè ci sono mille modi per poter ridurre. Alcuni integratori alimentari aiutano, che sono adattogeni, no, a abbassare il cortisolo, ci sono tantissimi modi.
Allora, qualcuno ci scrive: ho 56 anni e una domanda. Da circa 4 anni ho scoperto di essere prediabetica. Evito di mangiare dolci e cereali raffinati. Alla fine del pasto sento il bisogno di terminare con dei grassi, frutta secca e o un po' di cioccolata al 90%. Va bene o è controindicato?
Ottima la cioccolata, ricca di antiossidanti, fa benissimo, ne parlavamo anche per il microbiota, ti ricordi?
Certo.
Fa benissimo, ricca di antiossidanti, io prendo sempre un quadretto di cioccolato dopo ogni pasto, 85-90%, per me è una medicina, una coccola, una roba che adoro, quindi va benissimo, signora.
Qualcuno ci dice: beh, io praticamente cerco di alimentarmi bene, ma non riesco a scendere, anzi, mi sembra di ingrassare anche semplicemente per aver respirato l'aria. Allora potrebbe essere colpa dello stress e di questo cortisolo?
Assolutamente sì. Sì, potrebbe. Perché, ripeto, non è solo quello che mangi, ma è tutto. Cioè, la nostra vita non è quello che mangio e basta, è come mi alzo al mattino, come sono stressata, cosa mi succede al lavoro, a che ora vado a dormire, come dormo, mille modi. Appunto, domando un po', tra virgolette, il cortisolo, si riesce a sbloccare magari un metabolismo un po' rallentato.
Paola Turci, La vita che ho deciso.
La vita che ho deciso, l'ho scritta come un libro, di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso, io la volevo forte, come le mani di mio padre, per farmi attraversare. La vita che ho deciso, il mio più bel vestito, aspettando un'occasione come fosse una stagione, come una buona idea a cui non rinunciare. Con gli occhi rossi di chi corre perché non può più aspettare. E sfrecciano i ricordi tra grovigli di emozioni. Ci sarà un momento per restare soli. E fisserò la porta da cui te ne vuoi andare. Perché niente, niente può più farmi male. Sai tu il mio secondo cuore. Che ho deciso, un istinto naturale, su tutti i dizionari esiste la parola amore, eppure non c'è scritto che siamo eccezionali, a guardarci in fondo agli occhi senza cedere ai proclami. Il rumore dei ricordi come foglie sulla strada, questa notte che vorrei trovarti a casa, e fisserò la porta da cui potrai tornare. Niente, niente può più farci male. Sai tu il mio secondo cuore.
Stiamo parlando di nutrizione con la dietista Natasha Russo e anche dell'utilizzo di alcuni dispositivi tecnologici, poi di alcune app che possono facilitarci nella comprensione di dati che riguardano la nostra vita quotidiana, le nostre attività. Quindi si può monitorare la glicemia, si può monitorare il proprio sonno, le attività durante la giornata, possiamo seguire delle app che ci propongono anche delle alimentazioni che però non dimentichiamo mai vanno riguardate e personalizzate. Possono però, Natasha Russo, essere una buona base di partenza, poi bisognerebbe magari discutere i particolari con un dietista personale.
Questo sì, anche perché ci sono queste app, per esempio, dove puoi stabilire, fai una specie di diario alimentare, no? Quindi, però decide lui quante calorie darti, quanti grassi, quindi magari quello andrebbe deciso insieme con me e il paziente, anche perché appunto ho più occhio su queste cose di un'app che non ti conosce, però sono senz'altro utili, perché addirittura alcune possono, puoi fare la scansione del codice a barre del prodotto che magari non è inserito nel database e hai direttamente il calcolo di quante calorie, grassi eccetera hai mangiato da quell'alimento, poi metti la porzione di quell'alimento che hai mangiato e alla fine della giornata hai quello che tu hai mangiato come calorie. Il passo in più è che se tu colleghi il tuo smartwatch a questa applicazione, magari vai in palestra, vai a spasso col cane, da lì ti sottrae le calorie che tu hai bruciato secondo lo smartphone alle calorie che tu hai mangiato secondo l'applicazione. È carino, è molto avanti, però secondo me è utile per rendersi conto effettivamente, che è un po' quello che dico ai pazienti, no? Mi dicono, ah, ma io sono andata a fare un'ora di palestra e poi sono andata, mi sono mangiata la foresta nera. Dico, guarda che in quell'ora di palestra neanche due punte di forchetta della foresta nera hai bruciato, no? Quindi se tu hai uno smartwatch che dice, guarda, un'ora di palestra 200 calorie, la torta 600, dici, no, magari la torta non la mangio.
Beh, insomma, hanno comunque capito quanto è importante il comportamento corretto, si è sempre più sensibili ed ecco che anche la tecnologia sta lavorando per aiutare le persone in questo senso. Abbiamo diversi messaggi, uno vocale, lo ascoltiamo insieme.
Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sono un autotrasportatore, ho 60 anni, sono in sovrappeso, ovviamente mangio sul volante. Mi alzo alla mattina alle 3 e vado a dormire alla sera alle 9, alle 10. Praticamente, non lo so, mangio alla mattina alle 3 e mezza, poi alle 7 e mezza dopo 4 ore ho ancora fame, a mezzogiorno ho fame, e alle 4 ho fame e poi la sera prima di andare a dormire completo l'opera. Cioè, cosa mi consiglia di fare? Forse è meglio che cambi lavoro. Grazie.
Simpaticissimo il nostro ascoltatore. Ci ha colpito 5 ore di sonno.
Infatti stavo calcolando che dorme solo 5 ore. Anche lì c'è da vedere un attimo se magari non sono troppo poche, magari se il signore può anticipare un po' la cena e andare a dormire un po' prima. Ma ora rispondiamo alla domanda su cosa mangiare, no? Ho sempre fame. Allora potrebbe essere interessante per questo signore magari mettersi il monitor del glucosio, mangiare normalmente come lui spiega, guardarsi le glicemie e poi fare queste correzioni che gli suggerisco e poi vediamo che cosa succede. Allora, la prima correzione, pasto delle 3 del mattino, includere una piccola quota di proteine. Quindi potrebbe mangiarsi per esempio uno yogurt con dentro della frutta di stagione, non so, delle fragole che adesso ci sono, e un caffè. Poi fa una colazione più avanti, quindi lì potrebbe prendersi una fetta di pane con, non so, del Philadelphia, formaggio spalmabile, e magari un uovo e un caffè latte.
Quindi una colazione salata.
Una colazione salata o del prosciutto così. Il pranzo penso che si fermerà nei vari posti dove si fermano i camionisti, allora prendere sempre un'insalata prima e prendere un secondo invece di un primo, quindi non so, una carne con anche delle patate al forno, piuttosto che un piatto che comunque abbia delle proteine, merenda anche lì con un po' di proteine, quindi o delle mandorle con un frutto, uno yogurt con un frutto, quindi che contenga proteine. E la cena, forse quello lì è il pasto che andrebbe anticipato un attimo, magari un pochino più di carboidrati lì, quindi magari un piattino di pasta, così che concilia il sonno. Quindi potrebbe provare così, poi magari mi fa sapere.
Ecco, hai sempre sottolineato proteine a qualsiasi pasto, sì. Comunque, quindi includere sempre proteine e carboidrati, sempre, sempre.
Tranne nell'ultimo pasto, prima di andare a dormire, che il picco glicemico, come dicevo, ci sta anche, così almeno va a dormire e dorme bene.
E poi senza cambiare professione,
senza cambiare
però
professione.
Dormire un po' di più.
Sì, magari anticipare un attimo, almeno avere 6-7 ore di sonno.
Buongiorno, ci scrive invece qualcun altro. Mi sveglio parecchie volte la notte per le vampate. Ho l'addome abbastanza pronunciato e io mi sento grassa. È colpa del cortisolo? Che cosa posso fare? Grazie di cuore.
È colpa del cortisolo anche, perché se le vampate deduco che la signora sia in menopausa, quindi anche quelle tengono sveglie le donne spesso. Quindi non si sa se è per il cortisolo che si sveglia o se è per le vampate, che quelle sono parecchio fastidiose. Io andrei magari sicuramente a chiedermi se posso migliorare un po' il mio stile di vita dal punto di vista dello stress, magari aumentare l'attività fisica, diminuire un po' i carboidrati, aumentare le proteine e le verdure, come stiamo dicendo. Tra l'altro ci sono degli studi che dicono che se le donne in menopausa mangiano meno carboidrati alla sera, hanno meno vampate, quindi vedi, alimentazione personalizzata, questa signora pochi carboidrati alla sera, vediamo se le vampate migliorano. Quindi è da vedere un attimo, perché è proprio personale la cosa. Quindi, però potrebbe provare a mangiare meno carboidrati la sera, cercare di curare un po' il cortisolo, fare sport nelle ore del mattino, in modo che il cortisolo deve rimanere alto al mattino, perché è l'ormone che ci tira fuori dal letto, ma non ci deve tirare fuori dal letto alle 2 del mattino, alle 7 del mattino. Quindi se alle 2 del mattino o alle 3 del mattino il cortisolo è alto, non va bene. Se è alto alle 7 che ci schizziamo fuori dal letto, perfetto. Poi verso sera inizia a scendere.
Ecco, la signora diceva anche: ho l'addome abbastanza pronunciato, quindi con questo sembrerebbe non sia solamente gonfiore, ma probabilmente più questo grasso viscerale di cui adesso giustamente i medici parlano sempre, rendono attenti. Questo è il grasso più dannoso di tutti, perché si è consolidato non solo superficialmente ma proprio all'interno dei visceri, e purtroppo è anche abbastanza difficile da smantellare. Qualche consiglio?
Allora, spieghiamo che cos'è il grasso viscerale, perché magari le persone non lo sanno. Io quando lo spiego ai pazienti lo spiego prendendo tre tipi di affettati. Allora, immaginate di prendere una persona e di affettare la persona a livello dell'addome, no? E facciamo un paragone con una bresaola. Se io affetto una bresaola, la bresaola è bella magra e tutta carne, quindi la persona a normo peso magra non ha grasso né fuori né dentro. Ci siamo. Il secondo caso è il caso che io chiamo del prosciutto crudo. Io affetto l'affettato, affetto la persona, all'interno è magro, come il prosciutto crudo, e il grasso è intorno. Quello lì è il grasso sottocutaneo, che per quanto inestetico e brutto sia, non è pericoloso. Il terzo caso è quello pericoloso, è quello quando io prendo la persona, la affetto, o rispettivamente prendo l'affettato, lo affetto, il salame, la mortadella, ha tutti i vari pallini di grasso all'interno. Immaginate il vostro corpo, so che è un'immagine, però rende l'idea.
Molto l'idea.
Questo salame, praticamente, la parte bianca è il grasso viscerale contenuto dentro di noi, la parte rossa è la carne, quindi sono i nostri organi. I nostri organi praticamente nuotano in un mare di grasso. Potete capire perché è pericoloso, perché all'interno del corpo e non all'esterno ci stanno tutti gli organi vitali, il fegato, il pancreas, lo stomaco, tutto, il cuore anche. Quindi più grasso è contenuto, più questo grasso comprime in qualche modo anche gli organi interni. E oltretutto non è da dimenticare che il grasso non è solo un deposito, ma è un organo endocrino, cioè un organo vivo che fa cose, che secerne ormoni, che oltretutto se è dentro nella pancia compresso, le cellule più all'interno muoiono, vanno in necrosi, e questo butta fuori infiammazione. È pericoloso per questo motivo qua, perché crea infiammazione. Si parla tantissimo dell'infiammazione, ma se pensiamo agli affettati, tutti dovremmo essere bresaole.
Sì, ecco, e qualcuno ci scrive: bene, dopo questa immagine, da oggi tutti a dieta.
Sì.
Invece qualcuno ci scrive: io sono sempre stato stabile, ma da 3 anni in qua ogni 2 mesi cambio misura per poi ritornare a quella di prima e su e giù 30 volte. Che sia dovuto al fatto che ci sono periodi più stressanti dove insomma ingerisco aria, quindi mi si gonfia la pancia, perché giustamente bisognerebbe rilassarsi al momento dei pasti, perché la masticazione accurata e la deglutizione sono il primo grande stomaco. È corretto? E aggiunge: questo lo dico perché mangio sempre le stesse cose e quindi non c'è una grande variazione alimentare.
Secondo me è correttissimo, perché appunto ci siamo soffermati per tanti anni solo su quello che mangi, ma anche noi dietiste, no? Cosa mangi, a che ora mangi, quanto mangi, ma in realtà è come mangi, come mastichi, chi c'è con te, quanto tempo hai per cucinare. Se io penso, io sono stata in India, no? Se penso che cosa dicono gli indiani, che praticamente quando tu cucini trasmetti parte di te stesso in quello che cucini, è tanto importante anche l'atteggiamento in cui tu cucini, la calma in cui tu mangi, è tutto estremamente importante per quello che è il nostro benessere. Quindi la masticazione, il clima rilassato, piuttosto che non stare davanti agli schermi, soprattutto la sera perché poi impedisce di dormire. È molto interessante il discorso completo.
Certo. Qualcuno ci chiede come si trova il grasso viscerale se si fa l'analisi del sangue.
Allora non si trova con l'analisi del sangue, ma
ci
con
sono dei parametri anche di misura proprio con i centimetri, no?
Però secondo me è più scientifico utilizzare una BIA, cioè una bioimpedenza, che è una macchina che valuta la massa muscolare, la massa grassa, l'acqua interstiziale, l'acqua cellulare, comunque quanto ha idratato il corpo, e il grasso viscerale. Sono dei macchinari dove ci si mette a piedi nudi, dove hanno sia gli elettrodi per i piedi che per le mani, e a seconda della resistenza che la corrente incontra per attraversare il corpo e gli algoritmi complessi che sono contenuti in questi macchinari, perché non è roba che posso spiegare così, fanno delle stime di quello che sono il grasso, il muscolo e il grasso viscerale, che deve rimanere entro certi parametri. Quindi se il valore è molto alto, io ho questo macchinario in ufficio, dico al paziente: guarda, questo valore qua non va bene, dobbiamo fare in modo che scenda al più presto perché è pericoloso. Poi gli spiego la storia del salame e di solito tutti sono molto motivati a partire. Quindi è un macchinario che indica il grasso viscerale, o i centimetri anche si possono misurare.
E qualcuno ci scrive, forse lo avete già detto prima, mi sono collegato da poco, io sono stato da una nutrizionista che mi ha detto che la bresaola ha il 30% di grassi, quindi questo corrisponde al vero o no?
Guarda, io non voglio entrare nel discorso di chi ha detto, chi ha fatto. La cosa più semplice che possa fare questo signore è andare su Google, digitare composizione nutrizionale della bresaola e leggere quanti grassi contiene per 100. Così si risponde da solo e non diciamo niente di nessuno.
Allora, qualcun altro invece ci dice: il grasso viscerale si può anche calcolare abbastanza bene con le bilance elettroniche collegate alle app salute.
È quello che stavo dicendo io, però è meglio se queste bilance hanno anche degli elettrodi dove tu prendi con le mani, in modo che ti fa un po' più tutto il corpo completo, no? Perché quelle bilance lì con le app vanno bene, ma vanno meglio quelle che hanno anche le maniglie. Però sicuramente è ottimo, è sicuramente meglio che pesarsi solo sulla bilancia e cadere nello sconforto se si vede un chilo in più dopo aver mangiato una pizza la domenica, ecco.
E qualcuno ci dice: la mia bilancia mi dice che ho troppo grasso viscerale, ma allora come fare a ridurlo?
Lì c'è tutto il lavoro da fare sulla composizione dei pasti, la tempistica dei pasti, temporizzare i carboidrati, attività fisica, mettere a posto il sonno, quello che abbiamo detto per tutta la puntata, cioè tutto il lavoro da fare completo.
E per questo motivo magari spesso vale proprio la pena rivolgersi anche a dei professionisti, insomma. Vabbè, poi c'è anche qualcuno che ci dice: ci sono tre cose che amo nella vita, la mia famiglia, mangiare bene e altre cose. Insomma, ho 76 anni, cosa dovrei fare? Rinunciare all'amore della famiglia, alle costine, eccetera, eccetera. Morire sano non mi interessa. Ogni tanto ci sono anche questi pensieri. Qualcuno ci chiede: formaggi, come comportarsi?
Beh, i formaggi sono una fonte di proteine e quindi si utilizzano per, come dicevamo prima, abbassare un po' i picchi glicemici. Quindi, non lo so, per esempio, una pasta con ricotta e verdura, una pasta con non so che formaggio si può utilizzare, la feta magari, per fare delle insalate di pasta con feta, pomodorini, olive, queste paste fredde, che tra l'altro la pasta fredda vi ricordo che fa bene al microbiota, che ne avevamo parlato, no? Adesso magari possono iniziare le insalate fredde. Quindi i formaggi di solito li inserisco sempre nei piani settimanali, poi a dipendenza della persona due o tre volte a settimana, ecco, sempre in alternanza, poi a pesce, carne, uova.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, ho provato a fare molti percorsi, palestra, dietista, girare, a camminare la mattina, la sera, ma nulla, non riesco a buttare giù l'eccedenza di pose. Ho fatto anche i test del sangue, della gola, il risultato tutto a posto. Pranzo non ho fame, mangio la sera in maniera moderata e durante il giorno non mangio patatine e nemmeno porcherie varie. Bevo prevalentemente acqua gasata e una o due birre al giorno. Quando la dietista mi faceva fare 5 pasti al giorno, stavo addirittura male, era troppo.
Appunto, ma è quello che dicevamo prima, ognuno di noi è diverso, bisogna trovare per ognuno di noi qual è l'alimentazione giusta. Provare, no? Allora 5 pasti non vanno, proviamo a farne 2. I carboidrati la sera non vanno perché ha le vampate, proviamo a toglierli, proviamo a metterli più a mezzogiorno. Però è un percorso che si fa di solito con un professionista. E poi magari non si trova subito quello giusto o magari non funziona, però direi di non arrendersi.
Grazie mille Natasha Russo per tutte le risposte ai nostri ascoltatori, ma soprattutto per averci oggi suscitato un po' di curiosità. Magari si può anche navigare un po', prendere qualche informazione, rivolgersi anche a ottimi negozianti che sicuramente ci sapranno proporre alternative valide. E io ricordo Natasha Russo, una dietista per amica, la potete trovare sui social, sui suoi siti trovate tanti consigli, tante ricette, il tutto gratuito. Buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.